Allora, benvenuto a quelli che sono arrivati per questa seconda parte del ritiro. E se riescono, vi inviterei a farsi dare qualche spunto da chi era presente questa mattina per recuperare la riflessione di questa mattina, che è un po' la riflessione portante della giornata. Quella di oggi è come se fosse una sorta di prosecuzione, perché questa mattina la riflessione verteva attorno a questo tema. La comunità cristiana si rende conto e percepisce che non è una comunità ideale, che al suo interno c'è il male, c'è la tenebra, cosa che questa comunità non si aspettava da bere, e quindi deve fare i conti con questo male, con questa tenebra. Come ne fa i conti? Al capitolo 18 del Vangelo di Matteo, da cui prendiamo il brano di questa meditazione, sono concentrate tutta una serie di indicazioni che fanno sì che questo capitolo venga chiamato da tutti il discorso della comunità, cioè il capitolo della comunità. Che vuol dire concretamente questo? Che il Vangelo, sapete, ha qualcuno che annuncia il messaggio, qualcun altro che lo raccoglie e qualcuno finale che fa la redazione, cioè mette insieme il percorso evangelico. Quindi i Vangeli si costituiscono con tre passaggi, non sono una presa di appunti diretta di cosa Gesù diceva. Il redattore finale del Vangelo di Matteo cosa fa? Raccoglie tutti i detti di Gesù in un unico capitolo, riguardanti la comunità, e li struttura insieme. Quindi il capitolo 18 del Vangelo di Matteo è il capitolo della comunità, perché il redattore ha preso tutte le parole di Gesù riguardanti la vita insieme, la vita in comune, le ha unificate e ha formato questo capitolo 18. Quindi quando si vogliono raccogliere nel Vangelo delle indicazioni sulla vita della comunità, si va al capitolo 18 di Matteo. Naturalmente siamo in un tempo cronologico successivo a quanto abbiamo letto stamattina. Nel senso, quello che abbiamo letto stamattina riguardava proprio la primissima comunità cristiana e l'opera di Luca, che è un'opera che è fatta ed è redatta anche prima di quella di Matteo. Quindi Matteo parla di una comunità successiva rispetto alla prima comunità cristiana, ci siamo, è importante capirlo questo, perché questa è una comunità, quella di Matteo, quella a cui Matteo si rivolge, che ha già preso coscienza della presenza del male. Quella a cui parla Luca è la comunità prima, quella iniziale, che resta scioccata da questa presenza del male, ma questa di Matteo invece è una comunità che se ne è già resa conto e dice: come dobbiamo fare? Come ci dobbiamo comportare su questa presenza del male? Come dobbiamo agire? Il pezzo che prendiamo oggi in qualche modo dà una risposta e anche mette in guardia dall'avere uno stile diverso da questa risposta che Gesù dà. Quindi immaginiamo la domanda: noi ci rendiamo conto nella comunità che c'è qualcosa che non funziona, come ci dobbiamo comportare? Che succede se non ci comportiamo così? Queste due domande guidano il pezzo che leggiamo adesso, e leggiamo nel capitolo 18 i versetti che vanno dal 21 al 35, quindi Matteo 18, 21, 35. Allora Pietro si avvicinò a Gesù e gli chiese: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte? Gesù gli rispose: non ti dico fino a sette, ma fino a 70 volte sette. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: abbi pazienza con me, ti restituirò ogni cosa. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: restituisci quello che devi. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò». Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno come io ho avuto pietà di te?» Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi, se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Bene, è ovvio che al termine della lettura di questa parabola la risposta ce l'abbiamo già, come dire, fornita così sul piatto d'argento, no? Ed è il tema del perdono, che veramente è il tema caratterizzante la vita di una comunità cristiana. È la modalità con cui la comunità cristiana fa i conti con il male presente al suo interno. Lo accoglie questo male, lo metabolizza e lo supera. Il testo che vi ho letto è nettamente diviso in due parti. Una è la domanda che Pietro fa, l'altra è la parabola del servo spietato. La domanda di Pietro è una domanda che vuole immediatamente che gli venga offerta una regola, no? Cioè, Gesù aveva parlato del perdono. Allora Pietro si pone la domanda di dire: va bene, ma concretamente come devo fare per esercitare questo perdono? E fino a che punto devo perdonare? Quindi in Pietro c'è il desiderio di essere fedele alla parola di Gesù, ma anche che questa parola si traducesse in qualcosa di molto preciso, in un regolamento fondamentalmente. Quindi dice: fino a 7 volte, 7 è un numero che indica pienezza. Quindi Pietro sta chiedendo: io devo essere perfetto nel perdonare, cioè devo incarnare la perfezione del perdono, come se il perdono fosse un gesto da fare in occasione di una offesa ricevuta, capite? Qui si sta parlando non di un perdono generico da dare ad una persona quando si sente che quella persona sta sbagliando, no, qui si sta parlando di un perdono quando quella persona sta facendo una cosa a te. Pietro dice: quante volte devo perdonare mio fratello se pecca contro di me? Quindi questo è un perdono di relazioni interpersonali. Ok? Quindi Pietro dice: quante volte lo devo fare? Interpretando il perdono come questa cosa. Cioè, uno arriva, mi offende, distrugge qualcosa di mio, quante volte devo perdonare relativamente a questi atti? Gesù gli dice: no, non fino alla perfezione, ma 70 volte 7, che è un numero iperbolico, che dire, prende la perfezione, la moltiplichi per 70 volte, che cosa vuol dire? Che è il numero 490, quindi un numero che non sarà mai raggiungibile. No, che il perdono è un atteggiamento del cuore, cioè Pietro lo identifica come un atto da compiere, Gesù glielo rilancia come un atteggiamento del cuore. Dice: no, tu non devi essere uno che perdona, tu devi essere perdono. E questo è molto diverso. Quindi per Gesù il perdono non è legato all'atto con cui tu ricuci una relazione che si sta interrompendo perché c'è stato un gesto sbagliato. No, il perdono è un modo di essere, una modalità umana di stare al mondo. Una cosa che ti viene in mente istintivamente quando hai a che fare con uno sbaglio. Quindi istintivamente non ti viene in mente la punizione da dare, ma il modo con cui recuperare colui che sbaglia. Per questo dicevo prima ad alcuni di voi, e recupero e insisto su questa condizione, il cristiano è uno che quando vede persone che sbagliano non pensa cosa fare perché quelle persone paghino i loro errori, pensa cosa fare perché quelle persone si salvino. E questo lo pensa su delinquenti, drogati, profughi, extracomunitari, metteteci dentro tutto quello che volete, prostitute, metteteceli dentro tutti, che sono gli ultimi a cui Gesù parlava. Ora, io penso che in tanto cristianesimo si trova la logica mentale di chi dice: Questi hanno sbagliato per colpa loro, devono pagare le colpe dei loro errori. Poi facciamo un percorso di recupero. Quando Gesù dice il perdono 70 volte 7, quindi una cosa che non puoi mai realizzare dal punto di vista degli atti concreti con cui lo fai, ma puoi incarnarla, dice la testa del cristiano, la testa dell'uomo evangelico, è quella di chi dice: come recupero questa persona che ha sbagliato come primo pensiero? Se nel recupero, e quindi nel reintegrare questa persona, nel salvare questa persona, c'è la conseguenza che paghi dei suoi errori, ci staranno. Ma nella testa, l'avete capita questa differenza, penso, nella testa c'è l'idea che tu la persona la vuoi salvare, non la vuoi punire. E nemmeno la vuoi lasciare alle conseguenze dei propri errori. Perché se tu la vuoi punire, quello che hai nella tua testa è che quella persona non debba più fare errori affinché non ti danneggi più. Quindi vuoi neutralizzare qualcosa di negativo, fondamentalmente eliminando la situazione. Se tu nella testa hai l'idea che quella persona la vuoi recuperare, non ce l'hai perché non ti danneggi più, ma perché la persona si salvi. Quindi la parola del Signore, come tante volte, è uno spartiacque, è una spada a doppio taglio che si infila non tra il bene e il male, ma tra un bene apparente o momentaneo e un bene eterno. La parola del Signore crea una differenza tra l'atteggiamento religioso e l'atteggiamento evangelico. Quindi troviamo tanti religiosi che, siccome si ritengono religiosi, dicono: coloro che sbagliano, coloro che fanno errori, coloro che mi offendono, primo, devono pagare le conseguenze dei loro errori. Poi, pagando le conseguenze dei loro errori, li recupereremo. Tanti religiosi ragionano così, è un modo di essere al mondo. Il ragionamento evangelico di Gesù è il ragionamento di chi dice: primo, pensiamo a come recuperarli per la loro salvezza, perché più persone si salvano, più il bene si diffonde. Se dentro questo percorso di recupero ci sta il fatto che paghino, come spesso avviene, la conseguenza dei loro errori, ok? Ci sta anche questo. La legge civile può ispirarsi a questo, la legge civile molto spesso non si ispira a questo, certamente l'andazzo che oggi sentiamo in giro non si ispira a questo, ma è un dibattito continuo aperto, anche nella società civile per fortuna, su cosa bisogna fare. Il tema delle carceri, per dire un tema, è un tema caldo su questo punto di vista. Tu vuoi che si salvi la persona che è in carcere, che sta che è in carcere per i propri errori, o vuoi che paghi il fio dei propri errori perché così non ti danneggia più? Quindi uso due paroline che sono paroline magiche nel nostro contesto. Tu vuoi la salvezza o la sicurezza? Se ti interessa la sicurezza legittima, senza la salvezza manca un pezzo al cristianesimo. Io non mi stancherò mai di dirlo, siccome ci credo, mi possono anche perseguitare, ma io non posso non dire quello che è Vangelo. Se ti interessa la salvezza, arriverà anche la sicurezza, perché le due cose non... Cioè, la sicurezza senza salvezza può stare in piedi, la salvezza senza sicurezza non sta in piedi. Quindi quando tu punti alla salvezza, automaticamente a cascata arriverà la sicurezza. Quando tu punti alla sicurezza non è detto che arrivi la salvezza. Nel senso, potrà arrivare per te, ma non potrà arrivare per il genere umano, cioè il piano di Dio sulla storia. Quindi quando Gesù dice 70 volte 7, intende che questo perdono sia uno stile. Poi c'è la parabola, e tu dici: però la parabola non è così, perché alla fine questo qua che non perdona gli altri paga le conseguenze dei suoi errori, nel senso che il padrone lo tratta malissimo, e Gesù alla fine dice: così farà Dio con voi se non perdonerete il cuore. Che vuol dire? La vita vi si rivolgerà contro se voi non perdonerete il cuore. Ora, per capire questo finale, quindi il resto della parabola che cerco di commentarvi adesso rapidamente, noi dobbiamo comprendere questo. Questa è una delle parabole cosiddette del giudizio, cioè ci sono nei quattro Vangeli 17 parabole distribuite qua e là, che vengono chiamate parabole del giudizio. Le parabole si raggruppano a sottoinsiemi. Nei Vangeli ci sono delle parabole dei perduti e ritrovati, ad esempio, delle parabole della gioia, e ci sono delle parabole del giudizio. Queste parabole del giudizio, che sono 17, e questa è una di quelle, sono quelle che finiscono sempre con un Dio che interviene in maniera decisa nei confronti di qualcuno che non vive quel valore di cui si sta parlando. Ok? Qui interviene in maniera decisa, quello non ha perdonato, e Dio tira le conseguenze, quindi dei suoi errori. Bene. Perché finiscono sempre così le parabole del giudizio? Perché le parabole del giudizio sono rivolte a un preciso uditorio, cioè uno che le mette tutte insieme nei quattro Vangeli e le confronta, le mette come se fossero in parallelo, si rende conto che l'incipit di quelle parabole o il contesto è sempre un uditorio molto preciso, molto ben definito. E che tipo di uditorio è? Ad esempio, domenica scorsa abbiamo letto a messa una parabola il cui uditorio chi erano? Scribi e farisei. Giusto? Erano loro che si sono sentiti la parabola del figlio il prodigo piuttosto che della pecora smarrita. Scribi e farisei erano comunque gente interiormente viva. L'uditorio delle parabole del giudizio, cioè quelli che ascoltano le parabole del giudizio, sono della gente svagata. Tu, se leggi queste 17 parabole e vedi a chi sono rivolti, è tutta gente svagata. Cioè tutta gente che ascolta, non ascolta, sì, beh, ascolta, ma poi è presa da mille cose, non ci pensa più, no? Gente piuttosto superficiale. E pertanto la finale brusca, che ha quasi un sentore di minaccia, è una finale data a persone intorpidite che si devono svegliare. Quindi Gesù a questi parlava in questo modo e tirava queste conseguenze finali per dirgli: ma vieni fuori un po' dal tuo torpore. Cioè le preoccupazioni della tua vita sono cosa mangi, cosa bevi, come ti vesti e cosa fai stasera e come ti diverti stasera. C'è dell'altro nella vita. Allora, per farglielo capire, Gesù aveva sempre, alla fine delle parabole del giudizio, un tono molto duro. Dire: guarda che Dio ti chiamerà in giudizio. Guarda che se non agisci così, la vita, cioè Dio, ti si rivolta contro. E siccome queste persone, appunto, cioè, penso che ciascuno di voi riesca a immaginarsi, a certe volte siamo noi stessi così, no? Cioè, Dio c'è o non c'è? Ma se ogni tanto sento qualcosina che mi fa bene sentire questi discorsi religiosi, poi finisco il mio ritiro e chi ci pensa più alle cose di Dio? C'ho mille cose a cui pensare, no? Finisco la mia messa e cosa vuoi? C'ho le cose di tutti i giorni che mi intorpidiscono, mi prendono, mi portano via con la mente, e quindi gente piuttosto tiepida, ecco. Mentre scrivi i farisei, tiepidi non erano, erano seccamente contro Gesù, ma non erano gente tiepida. Quelli seguivano la legge seriamente, e a loro viene dato un altro tipo di parabola, no? Quindi, qui è come se Gesù dicesse, prendesse un po' per il bavero e dice: oh, ma ti vuoi svegliare? Ma che le cose sono serie, eh? La vita non è fatta solo delle quotidianità che ti succhiano via tutto, c'è qualcosa di più alto, qualcosa che sta un po' più su. Quindi devi prenderlo seriamente in considerazione. Cosa c'è quindi da prendere seriamente in considerazione su questo tema del perdono? Che cosa aggiunge questa parabola alla risposta delle 70 volte 7 che Gesù ha dato a Pietro, quindi il perdono come atteggiamento, come forma mentis e non soltanto come atto preciso? Aggiunge questo. Allora, il primo debitore, che doveva 10.000 talenti, è in debito di una somma che, sorridendo, viene da dire: ma come ha fatto a accumulare un debito così questo? Cioè 10.000 talenti sono paragonabili a 1.000 miliardi di euro, cioè il debito pubblico di uno Stato povero oggi. L'Uganda ha un debito così nei confronti dell'Europa. Capite? Quindi un debito insolvibile. È impossibile che l'Uganda restituisca questi soldi all'Europa, tant'è che io capisco poco di economia, ma mi dico: ma basta, cioè cancellate completamente il debito dei paesi poveri, fateli ripartire da zero, ripartirà un altro livello economico. Cosa devono continuare questi qua a pensare di lavorare per restituire qualcosa all'Europa? Ma cosa ci devono restituire? Ma questo è un altro discorso. Comunque quest'uomo non potrà mai restituire quel debito, mai. È impagabile quel debito, è troppo, è assurdo, è iperbolico. Quindi quando il padrone accetta che quest'uomo gli dica: abbi pazienza con me, ti restituirò ogni cosa. Che cosa sta accettando? Cioè la gente che sentiva questi ragionamenti capiva, no? Perché noi non capiamo perché 10.000 talenti diciamo, ma una cifra che uno può dare, no? Ma se sentissimo dire, questo aveva un debito di 1.000 miliardi. Ammazzo, erano tutti dei paperoni questi qui? Oppure capisci che non può restituire questa cosa? Il padrone dice, va bene, ho pietà di te. Non perché questo gli possa restituire la somma dovuta, no. Cioè il padrone gli rinnova la fiducia. Gli dice, va bene, io mi fido ancora di te. Quindi che tu capirai come vivere, quindi non che, che restituirai il tuo debito, quindi non che pagherai tutto quello che devi pagare, il discorso che vi facevo prima, paga quel che devi pagare, questo non potrà mai pagare questa cosa, ma il padrone lo rilancia, capite? Gli dice, ho fiducia di te, che tu possa vivere in un altro modo, che tu possa in qualche modo ricominciare da capo, te la rinnovo questa fiducia. Ora, per accumulare 10.000 miliardi di debito, ma chissà quanti errori ha fatto questo. E abbiamo un padrone che ancora rinnova la fiducia di fronte a chissà quanti errori. Chissà quanti errori. Questo è, capite che è la logica di Dio ed è davvero sorprendente. E qui Gesù sta facendo capire a Pietro cosa significa 70 volte 7, no? Uscire dall'idea che tu pagherai la conseguenza dei tuoi errori, entrare nell'idea che il perdono è una forma mentis che rinnova la fiducia complessiva nei confronti di una persona. Ora questo, quando si vede rinnovata la fiducia, cosa fa? Va da quelli che gli devono 100 denari, cioè 1000 euro, cioè una cosa pagabilissima, che è possibile restituire. E li minaccia e li tratta male e non li perdona. A lui è stata rinnovata la fiducia, lui è incapace di rinnovare la fiducia. Il problema non è l'atto del perdono, il problema è il cuore delle persone, capite? Quindi Gesù ha spostato tutto il ragionamento solo sul cuore. Questa persona che si comporta così, non è capace di avere fiducia di qualcuno che ha sbagliato nei suoi confronti, ma ha sbagliato in modo piccolo. Lui che ha ricevuto una fiducia enorme. Quindi, perdono e fiducia vanno di pari passo e sono il tratto distintivo della comunità cristiana, anche a costo di sembrare una comunità di ingenui, una comunità di persone che non hanno l'idea di come funziona il mondo, perché così spesso accade, no? Il mondo deve funzionare in questo modo, che tu devi essere sempre molto attento, molto sospettoso, e quindi prima di dar fiducia, alt, calma. E invece la comunità cristiana, se pone una differenza cristiana, la pone proprio da questo punto di vista, cioè la pone con, come dire, una capacità di avere fiducia gli uni negli altri, che genera una qualità di relazioni buone e di relazioni positive. Quindi come fai conti con la presenza del male la comunità cristiana? Come fai conti la comunità cristiana con le tenebre di cui l'episodio di Anania e Saffira ha messo in evidenza? Fai conti così, con un perdono che è una forma mentis e con una fiducia che viene rinnovata. Perché? Perché a te è stata data dal Padre. Quindi il motivo che fa rinnovare la fiducia non è soltanto che tu consideri il fratello in un'ottica evangelica, è che Dio fa così con te. Quindi tu rinnovi la fiducia e hai fiducia nel fratello in nome del tuo rapporto con Dio. In nome del tuo rapporto con Dio. Per cui tutte le relazioni nella comunità cristiana vanno lette dentro un triangolo. Io, il fratello, la sorella e il padre. Non sono rapporti che vanno letti semplicemente su una retta, per cui ci sono io e i fratelli, io Umberto e Giovanni dall'altra parte. No, sono io Umberto, c'è Giovanni, c'è Dio Padre. E nel momento in cui io sono fedele a Dio Padre, nel momento in cui io mantengo vivo il legame con Dio che è mio Padre e che mi rinnova giorno per giorno la fiducia, io costruisco un legame evangelico con mio fratello. Altrimenti Dio svanisce dall'orizzonte. E qui torniamo all'uditorio che ascoltava Gesù, che vi dicevo, questo è un uditorio che a Dio ci pensava una volta sì, altre no. Quindi era un uditorio che, proprio perché era svagato, proprio perché non, Dio non lo prendeva in considerazione seriamente, cosa faceva quando si trovava di fronte a questi problemi? Li risolveva soltanto su una linea orizzontale. Tutta la gente che in quel momento ascoltava Gesù, che è normale della gente che è svagata, no? Che è un po' intontita, che è un po' ottusa dal punto di vista spirituale, non prendere in considerazione il legame con Dio nelle scelte che fa, nel modo con cui vive. Perché Dio è una specie di soprammobile. Sì, io posso anche andare in chiesa, ma mica è una cosa seria questo legame con Dio, quindi cosa faccio? Quindi quando devo risolvere un rapporto tra me e una persona, non tiro mai di mezzo Dio, cosa c'entra? Quando devo gestire il tema del perdono, lo gestisco in un modo molto, molto pratico, molto spiccio e molto sociale e umano. Quando devo considerare problematiche di gente che sbaglia, le considero soltanto dal punto di vista della sicurezza e non della salvezza, eccetera, eccetera, eccetera. E Gesù, quindi, a questo uditorio rivolge una parabola del genere e alla fine dice: guardate che vi dovete svegliare, perché se non state attenti a questa cosa, succede a voi la stessa. Cioè, con un tono che sa di minaccia, sì, ma avete capito il motivo di questa minaccia, Gesù dice: se tu non perdoni, allo stesso modo sarai trattato da Dio. Cioè, se tu non rinnovi la fiducia, prima o poi, nella vita, non avranno fiducia in te. Ma voi ci stareste vicino, vi fareste amico? Non so, magari che succede, una persona che continua a parlare male degli altri. Quindi non ha fiducia negli altri e continua a parlarne male, no? Però tu sei il suo migliore amico. Ma a voi non vi viene mai il dubbio che quello prima o poi comincerà a parlare male di voi? Che lo fa di sicuro già, magari, no? Cioè, se tu non la rinnovi la fiducia, nessuno te la rinnova. Quando incontrate una persona che invece è positiva, sentite che dalla sua bocca escono poche parole negative, che non parla male degli altri, che è uno che la fiducia veramente la rinnova, la dà alla persona. Tu hai meno voglia o più voglia di essere amico di una persona così, di tessere una relazione con una persona così? Gli dai più fiducia, non per il legame che c'è tra te e lei, capite? Ma perché hai visto che questa persona è così. Mi sono spiegato? Hai visto che questa persona è così, non parla male, è buona, è evangelica, e dici: uè, io se tesso una relazione con quella persona, ho buone speranze che questa relazione sarà buona con me. Invece se trovi una persona che parla male, che non è evangelica, che critica, però tu ti senti amico, no, a me mi tratterà diversamente. Io dico: no, prima o poi tratterà te la stessa maniera. Perché è fatta così. E questo è il discorso che fa Gesù. Se tu non perdonerai, quindi se non sarai una persona di fiducia, anche Dio non ti perdonerà, cioè la vita ti risbatterà addosso quella poca fiducia che tu non dai agli altri. E io credo che accada così, come quasi tutte le cose di Gesù, no? Gesù si guardava intorno, leggeva la vita, da figlio del Padre la leggeva in comunione con Dio Padre, la interpretava, e nel Vangelo c'è la sua interpretazione dell'esistenza, che è l'interpretazione cristiana. Ora, perché non ci riesce di essere così? E chiudo questa riflessione. Perché cosa ci vorrebbe per custodire questo? Ci vorrebbe una vigilanza del cuore, no? Cioè, e qui mi rifaccio a un librettino del cardinale che ha commentato questo capitolo 18 del Vangelo di Matteo, in questo libretto piccolissimo, si intitola Discorso alla Chiesa, questo, è un commento solo al capitolo 18 di Matteo, no? E quando arriva a commentare questa parabola, lui fa una digressione sul tema della vigilanza spirituale, cioè dice, che cosa caratterizza l'uditorio ottuso che sta ascoltando Gesù? La mancanza di vigilanza, cioè la mancanza di capacità di mettersi in contatto con Dio e di custodire questo rapporto con Dio dentro di sé quando si gestiscono le proprie relazioni, i propri rapporti, i propri legami umani. Ma, e qui è molto bello, dice, a noi non serve la vigilanza del padrone, che è quella di chi ha paura che gli venga rubato qualcosa, no? Perché questa non favorirebbe dei buoni rapporti, ma quasi sempre un sospetto. A noi non serve la vigilanza del ladro o del servo, quindi di chi ha paura che torni il padrone e lo colga in fallo, perché questo tipo di vigilanza genererebbe un rapporto con Dio fondato sulla paura, quindi io perdono, perché se poi Dio non mi perdona vado a finire all'inferno. Ditemi che non è questa la lettura normale che ancora facciamo, no? Che alla fine questa parabola uno interpreta così, dice, se non perdono Dio non mi perdona, quindi io finisco all'inferno. No, non è questa la lettura, ve l'ho fatta prima. Se tu non hai fiducia, la vita non avrà fiducia in te. Quindi la vigilanza del servo o del ladro, no? Vigilanza del padrone è, mi portano via qualcosa, sto sempre sulla difensiva con le unghie fuori e quindi in tutte le relazioni occhio che mi fregano. La vigilanza del servo è la vigilanza del dire se non faccio così Dio mi punisce, ma, dice il cardinale, né la vigilanza del servo, né la vigilanza del padrone, ma la vigilanza della sposa. È una bella immagine. O dello sposo, c'è uno che si porta sempre dentro il cuore perché ama il volto della persona amata. Questa è la vigilanza del cristiano, che siccome con Dio ha un rapporto come con un padre, con Gesù ha un rapporto come di un essere vivente che ama e da cui è amato. La sua vigilanza è tenere sempre dentro il cuore questa presenza. Tutti voi che avete amato qualcuno nella vita, il vostro marito, vostra moglie, i vostri figli, sapete benissimo cosa significa questa vigilanza, no? Cioè ce li avete dentro il cuore, sono lì, ci avete il volto ancora davanti agli occhi, no? Certe volte quando agite, agite come se loro fossero dentro di voi, ma con Dio è esattamente la stessa cosa. Quando questa vigilanza amorevole dello sposo e della sposa è custodita, allora quel rapporto fondamentale si allarga a tutti gli altri rapporti, dà qualità al perdono non come atto preciso ma come forma della mente, forma del cuore, e ci spinge alla reciproca fiducia. Stiamo parlando di una comunità cristiana, stiamo parlando di noi, stiamo parlando di un rapporto che dovrebbe caratterizzare la comunità cristiana. Questo è tanto più vero quanto più c'è la possibilità del male, capite? Cioè, la fiducia nei confronti di persone che so per certo che non sbaglieranno, vabbè. No, è perché ho preso coscienza del male, Anania e Safira, è perché ho preso coscienza che nella comunità cristiana, quindi tra noi, c'è la possibilità della tenebra, della mistificazione, dell'imbroglio, che io rinnovo la mia fiducia diventa atto divino. Che io mi gioco sul perdono, il mio perdono diventa stare in comunione con Dio e vivere in comunione con Dio. E allora il modo con cui quella comunità fa i conti col male è esattamente questo. A me piace pensare che un po' di anni dopo, perché c'è differenza proprio di una decina d'anni, probabilmente di una dozzina, in Matteo ci sia un tentativo di risposta di quell'inquietudine presente in Luca e negli Atti degli Apostoli, di chi ha visto la bellissima nuova creazione di Dio infangata dal peccato, no? E soprattutto prende coscienza che non potrà toglierlo, quel peccato, ma dovrà superarlo, integrarlo in sé, superarlo, no? Perché questo fu il percorso di quella prima comunità cristiana, che vi dicevo, da lì in avanti non c'è più nessun sommario. Guardate che significativo questo è. Cioè, la prima comunità cristiana ha cominciato a dire basta di scrivere la comunità ideale, perché non c'è la comunità ideale. Dopo il capitolo 5 non esiste più la comunità ideale. Esiste una comunità che fa degli sbagli, fa dei peccati, delle ombre incredibili. Pensate, due santi che litigano tra loro. Sto un po' snocciolando gli Atti degli Apostoli così. Bene. Ora, questa comunità di fronte a questa cosa cosa fa? Si arrende dicendo non ci possiamo fare niente, oppure tenta una risposta, tenta una soluzione, tenta di farsi carico di questa situazione? No, tenta di farsi carico. Come? Col perdono. Che cos'è? Un atto preciso? No, una forma della mente, un modo di essere. E che riguarda che cosa? La fiducia reciproca che ci si rinnova. Questa fiducia perché ce la si rinnova? Perché veramente il rapporto è soltanto tra me e te? No, perché c'è un terzo che è Dio. E quindi una persona cristiana è fatta così, è capace di fiducia per il suo legame con Dio, ed è per questo che ispira fiducia, no? Se non si è capace di dare fiducia, alla fine non la si ottiene. Credo che chiunque di voi gestisca il piccolo, ma una famiglia, i figli, pensate, è così, ma un'azienda ad esempio, ma dico, ma se non hai fiducia di chi lavora con te, quelli che lavorano con te non avranno fiducia di te, che tu fai il bene dell'azienda e lavori per loro e sei per loro. Quindi i rapporti tutti improntati a una sorta di sospetto. Quando gli rapporti cominciano a essere improntati a una sorta di sospetto, ciascuno tenta di portare a casa il più possibile, non solo economicamente, da tutti i punti di vista. Questo. Quindi adesso io vi lascerei, questo non so se avete... Io è l'unico che ho, quest'anno lo utilizzerò per accompagnare i preti della Valtidone anche, che ho iniziato l'anno scorso ad andare a predicargli, insomma, gli esercizi, i momenti di ritiro. Quindi se lo posso lasciare qui, perché prendiate nota, però magari Maria Elisa ti incarico che poi me lo riporti, perché questo se lo perdo poi è un macello, nel senso che non so quanto siano ritrovabili, ok?